Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la scrittura: si sono divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero proprio così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto». E chinato il capo, spirò. Era il giorno della preparazione e i giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, ed egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Parola del Signore. Bisognava finire prima che si accendessero le prime lampade che annunciavano il sabato. Non avevano avuto bisogno di spezzargli le gambe come agli altri due. Gesù era già morto. Ma per assicurarsi, uno dei soldati gli aprì il costato con un colpo di lancia. Ed erano rimasti lì a guardare il costato aperto, il sangue e l'acqua che uscivano. Senza saperlo, stavano compiendo la profezia della scrittura che diceva dell'agnello pasquale: non gli sarà spezzato alcun osso. Non si spezzerà un osso dell'agnello che si immola a Pasqua per celebrare la liberazione dall'Egitto e il grande passaggio verso la terra promessa. E mentre essi guardavano colui che avevano trafitto, qualcosa, tutto d'un colpo, si spezzava nel loro cuore. Qualcosa come un'immensa lacerazione. Era come il velo del Tempio che si spezzava a metà dall'alto in basso, come le rocce che si rompevano, e le tombe si aprivano. E al di là del velo, essi contemplavano, senza saperlo, il mistero dell'amore. La maniera in cui quest'uomo era morto, perdonando i suoi carnefici, affidando sua madre al suo discepolo, dando speranza al suo compagno di sventura, spezzava il loro cuore di pietra. Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio: veramente quest'uomo era giusto. Un giusto, un amico di Dio, un vero figlio di Dio. Nella sua coscienza di soldato, poco avvezzo alla teologia, quest'uomo diceva alla sua maniera quello che il suo cuore presentiva. Egli guardava colui che aveva detto: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Egli era lì con la sua lancia e il suo elmo, con la piccola squadra che, dopo essersi presa gioco di questo sedicente re dei giudei con uno scettro di burla, stava compiendo il suo sporco lavoro. L'avevano crocifisso come un pericoloso agitatore politico in mezzo alle urla: se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce e noi crederemo in te. Avevano, secondo l'uso, diviso tra loro le sue vesti. E siccome la tunica era tutta ad un pezzo, tessuta forse da sua madre, l'avevano tirata a sorte. Il centurione era lì, profondamente scosso, con la tunica in mano. Ora, dopo l'agitazione e le urla, si andava facendo un grande silenzio. Accanto a Maria e al discepolo, tutto attorno una folla come impietrita. Il centurione, stringendo sotto il braccio la tunica senza cuciture, mormorò più volte: quest'uomo era figlio di Dio. E si lasciò prendere da un sentimento tutto nuovo, che non era mai salito dal suo cuore di uomo e soldato, che aveva visto e vissuto tante cose nella sua vita. Il sentimento di una forza dolce, di un regno più potente della forza brutale dell'impero. Preso nell'ingranaggio di un potere sordo e senza anima, lui, l'ufficiale al cui cenno altri soldati obbedivano, scopriva un altro regno, che non si impone con la potenza e con la forza, ma con quell'umile dolcezza che fa tremare la terra e spacca le rocce, apre le tombe, rovescia il tempio e cambia la religione. Rientrando a casa, il volto pensoso rimuginava tutti questi eventi dentro di sé. Lui, il centurione, che aveva diretto questa esecuzione come un altro, come un lavoro, senza particolari stati d'animo, era ora preso da una viva emozione, e la tunica senza cuciture, macchiata di sangue, era nelle sue mani di una dolcezza infinita. Si chiedeva cosa voleva dire. cosa gli stava capitando, dove l'avrebbe portato questa cosa, cosa stava entrando nel suo cuore aperto. Sentiva quasi l'imbarazzo della sua armatura. Quanto tempo ci sarebbe voluto perché questa ferita del suo cuore si cicatrizzasse? Quanto ci sarebbe voluto perché egli si disarmasse e si esponesse a quella divina dolcezza? È quello che intuiamo tutti quando ci viene ferito il cuore. Ci vuole una vita intera per disarmare la nostra volontà di aver sempre ragione, di squalificare gli altri, di attaccarci gelosamente alle cose, dal continuo confronto con gli altri. Quando ci si lascia disarmare dal crocifisso e dalla sua divina tenerezza, si apre davanti a noi un tempo nuovo in cui tutto è possibile. Si leva nel nostro cuore l'alba della resurrezione. Ecco cosa presagiva quella sera il centurione. Sarebbe arrivata una grande notte, come quella del Calvario. E dentro la notte ci sarebbe stato donato un tempo in cui Dio farà nuove tutte le cose.